good children. Oh yeah, live a good children. Oh yeah.
Strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto. Sono le 5.03, iniziamo la seconda puntata della Mischia sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione di sport. Oggi vi parleremo di varie tematiche, tra cui intanto l'aggiornamento su quello che sta accadendo nelle curve dell'Olimpico, ma anche su quello che stanno portando avanti come appunto politiche sulla questione dei rifugiati. E ancora vi faremo una breve corrispondenza con De Gage. Andremo a vedere anche un pochino quello che succede, che è successo ieri a San Basilio in ricordo dell'uccisione di Fabrizio Ceruso. E ancora un'intervista con Lenny Bottai chiuderà la trasmissione, oltre a due corrispondenze con una voce che ci accompagnerà in questa trasmissione da Napoli. E per ora ci ascoltiamo una canzone e vediamo poi a fare un aggiornamento sulle curve.
Ancora non ti passa, sei stato così.
Dicevamo dunque un aggiornamento dalle curve, abbiamo già parlato di quello che stava accadendo all'Olimpico, di come è stata accolta la polizia e di quello che ha fatto la polizia entrando, quindi il fatto che le curva sia stata divisa a metà e che sia stato fatto con appunto guardie che battevano sugli scudi come prima di una carica. E come sappiamo, oltre agli insulti verbali, in realtà non c'è stato nulla da parte degli ultras che stavano e dei tifosi che stavano in curva, ma questo evidentemente non era abbastanza, quindi sono arrivate a 42 persone, per lo più pare note, delle multe da 167 euro che eventualmente potrebbero portare, se reiterate, addirittura al DASPO, perché queste persone si sono cambiate di posto, il posto che era stato loro assegnato dall'abbonamento. Ora che una delle persone in curva che sì, si dica che vengono multate perché cambiano di posto, è assurdo. Qua la mia compare ride e non vuole parlare, quindi oggi abbiamo una conduzione al femminile, però speriamo insomma non solo dalla mia voce. E dicevamo ancora le curve, ci interessava parlarne, purtroppo non siamo riuscite a organizzare una corrispondenza in merito anche della questione dei rifugiati, perché come sappiamo molte curve si sono espresse, alcune lo fanno da anni come quella del San Paoli, altre hanno avuto un'impostazione un po' più critica. Da noi è stata quella del Perugia, che ha esposto uno striscione con barili pieni e migranti annegati, questa la legge dei paesi avanzati, che appunto criticava la questione della carità pelosa essenzialmente che viene portata avanti da numerose associazioni, personaggi e personalità come la Merkel. Sappiamo che il calcio tedesco in tal senso si è espresso, il calcio quello con la C maiuscola tra virgolette, si è espresso in tal senso, e lo sta facendo anche il nostro, perché se poi appunto la carità pelosa di cui parlavamo, cioè Pallotta che promette soldi per i rifugiati e lancia la campagna Football Cares per l'unione di tutti appunto nell'accoglienza, poi sappiamo che in realtà l'accoglienza è ben altro, che ci vogliono delle politiche serie su questo, e questo non viene fatto essenzialmente. Quindi appunto salutiamo con gioia che il Perugia abbia esposto tale striscione, che comunque appunto ci sia un minimo di critica su questo tipo di politiche, perché appunto sono parte di un sistema. Questa radio ne parla abbondantemente di cosa vuol dire.
Sì, un atteggiamento paternalistico, possiamo dire, un po' sulla questione dei rifugiati.
Esatto.
E oltre la curva del Perugia ricordiamo anche il FC Lampedusa, che è anche una curva che si è esposta su tutta la questione migranti e rifugiati, un po' come dire, questi ultras se da una parte vengono massacrati con delle direttive autoritarie, tanto che se cambi posto è quasi come se avessi commesso un omicidio, in realtà hanno preso una posizione molto forte e chiara sulla questione.
Passiamo alla musica, ci sentiamo Rocco Hunt, Il sole tra palazzi, prima di appunto chiamare Napoli e vedere un po' cosa sta succedendo lì.
Mister Fabio Masta, e non è che siamo tornati, non siamo mai partuti. Quando moro mannato ma all'inferno, si va a gambare a visa, ti racconto che se provo un coppa a terra. Ci hanno rata fede, poi ci fa sentire protetta, convinto che Gesù è perdono, pure si so gente e merda, stiamo in fila. Si mi formica con rima, l'insetticida vira, gente va impazzì perché già stanno a lire. A duro c'hanno che compagni prima di ir, a vent'anni da tu manno, ma ro cazzo vive, sta razza è cattiva. Che te non ti fa bene, frano occhio assai, ho stato da incatena e con uno stipendio ce la fai. Non clima e depressione che distrugge si persona, a 40 anni non vuole sta sciambazzire, in danno punto snai. Futto sistema sempre, canta storia che sta agenda, follow se rispecchi, passato, futuro e presente, la vita passa innanzamento, frantumo che sterba, vado ignorante, sono geloso, ma è per fortuna non è stento.
La colonna sonora è la verità, dopo che bene a tu bene non ce lo sta, io che credevo di non farcela, ho visto il sole tra i palazzi.
lasciato solo in un barilà. Io che credevo di non farcela, ho visto il sole tra i palazzi. Vedo quando sim, contrasti figli e sindaco, cresciuto in debil. La povertà potrei non film, mi son con niente. Sua poverina non cambetta, con la resta gente. Mentre il cambiamento scorrono a rilento. O sascia fammo quanto è brutto, che a forza per fetisco. Già camumbo per chi se sa chiù e muarda a fianco a Cristo. Chi mi ha dato pane, mi è diventato padre. Chi mi ha dato sangue, mi è diventato frate. Che avesse fatto posto mi rispugno ma si gela. Viene palle e si moriuso, so suona sa bene. RH un po' competi, la torre casa sente quando spaglia prete. L'urdo maione prima sciaga galera. Sta vita non darà certezza, si viennero niente. Un buon impero, stongo cucchio vero, rimasto in tuo tempo. Quando a frate che già stanno a fianco a me, rinda vittorio. Vada denna, sa pigliate, a voce amica, anda per loro.
La colonna sonora è la verità. Dopo che bene, a bene non ce lo sta. Io che credevo di non farcela, ho visto il sole tra i palazzi. La colonna sonora è la verità. Dopo che è bruciato solo in un barilà. Io che credevo di non farcela, ho visto il sole tra i palazzi. Per chi negli occhi di un bambino troverà la vita. Ho visto il sole tra i palazzi. A chi cerca una metà che non ritornerà. Ho visto il sole tra i palazzi. Quando un vizio diventa una malattia. Ho visto il sole tra i palazzi. Ti ho cercato troppo tempo, adesso tu sei qua. Ho visto il sole tra i palazzi. Si muove bene, scorda, ma si muove male, spogliati. Ho visto il sole tra i palazzi. Dicimmi che bucini, sono tuoi e tu sei amici. Ho visto il sole tra i palazzi. L'amore tossico è impossibile, non in presenza o titoli. Ho visto il sole tra i palazzi. A bocca bevo, coro soffre, mani scrivono. Ho visto il sole tra i palazzi. La colonna sonora è la verità. Dopo che bene, dove bene non ce lo sta. Io che credevo di non farcela, ho visto il sole tra i palazzi. La colonna sonora è la verità. Dopo che è bruciato solo in un barilà. Io che credevo di non farcela, ho visto il sole tra i palazzi.
E dunque salutiamo il sole tra i palazzi di quarto grado in questo caso. E vuoi dirci qualcosa sulla partita di oggi? Intanto ci senti? Ci sei?
Sì, sì, okay. Sì, sto qua, vi sento. Pronto?
Oi, dicevamo, se vuoi dirci qualcosa sulla partita sì. Di oggi, intanto.
Assolutamente, appunto abbiamo iniziato questa stagione in cui appunto come redazione della Mischia di Sport Popolare Pontezza seguiremo le avventure insomma nei vari campionati delle squadre del calcio popolare. È iniziata estremamente bene in quanto il quarto grado ha vinto in casa 4-1 addirittura la sua prima di campionato in promozione, che appunto è per ora una categoria in cui le squadre di calcio popolare si stanno affacciando adesso. Sono il quarto grado dell'Abruzium di Cosenza, che da quest'anno giocheranno in promozione. Un inizio col botto, perché insomma dopo un avvio di partita difficile in cui aveva preso un gol, era andato sotto di 1-0 in casa, e dopo ha dilagato direi proprio il quarto grado, ha vinto 4-1 segnando 3 gol già nel primo tempo e un gol all'inizio del secondo tempo, e appunto proprio dominando la partita e dimostrando tra l'altro devo dire un grande calcio proprio a livello tecnico, una bella partita, una bella prova, quindi sicuramente una realtà solida insomma del calcio popolare, sia a livello di aggregazione di insomma di ambiente, sia poi a livello tecnico, perché insomma abbiamo avuto modo di vedere all'opera proprio diverse individualità anche di livello, una squadra sicuramente competitiva a livelli del campionato di promozione, ma di vertice, ecco, insomma. Che dire, insomma, un progetto solido che già da qualche anno appunto protagonista in Campania, tra l'altro addirittura oggi per così nota di colore era presente addirittura la troupe della Domenica Sportiva, probabilmente appunto che interpreta magari il quarto grado come una nota di colore, in realtà avrà dovuto rendersi conto del fatto che non è una nota di colore ma una realtà che interpreta il calcio proprio in modo completamente diverso rispetto al solito, rispetto a quello a cui siamo abituati, e che appunto non è riconducibile semplicemente a una squadra simpatia, ma che proprio rappresenta un modello vincente, un modello che appunto non fa solo dell'aggregazione, della passione, della solidarietà, dell'antirazzismo, dell'antifascismo alla sua bandiera, ma che poi riesce effettivamente a dare dei risultati concreti veramente importanti. Appunto oggi ha battuto per 4-1 una squadra che in questa categoria ci gioca da anni, e che oggi proprio poco ha potuto di fronte allo strapotere in campo della squadra di quarto. E poi ci sono molte cose da aggiungere, adesso vi passerò anche un compagno che è il presidente del quarto, Grad, che appunto vi spiegherà meglio. Comunque di fatto stiamo parlando dell'unica squadra rimasta in questa frazione, cioè anzi in questo comune dell'Interland napoletano, che appunto sta diventando una realtà sempre più solida e sta rimpiazzando tutti i resti, diciamo, di quello che era il calcio minore, il calcio di periferia, inteso in un certo modo, lo sta rimpiazzando, sostituendo con qualcosa di diverso e di migliore, ovviamente, dal nostro punto di vista. Quindi il racconto tecnico della partita era questo, insomma, una netta superiorità,
un bel
calcio, dei grandi gol. E come?
Chi ha segnato?
Scusate, non ho capito.
Chi ha segnato?
Hanno segnato, adesso i nomi io non li so, forse ve li saprà dire il presidente. Hanno segnato due gol a testa, so che uno dei due giocatori, quello che ha segnato i primi due gol, è del 99, ma quindi è un ragazzino di 16 anni, sicuramente è una cosa importante, e gli altri due gol li ha fatti il numero 10 della squadra, insomma la punta di Diamante, che è sicuramente un giocatore che potrebbe giocare in categorie ben superiori, ma che ci hanno detto che vuole giocare nel quarto, e non è voluto andare via per andare in categorie superiori.
Questo è sicuramente un segnale importante, anche questo, insomma.
Sì, sicuramente da sottolineare, perché appunto si preferisce magari giocare in una realtà del genere che ti dà delle soddisfazioni, che c'ha un pubblico, insomma parliamo di 200-300 persone a vedere la partita, di cui alcune decine che cantano e fanno il tifo, quindi una realtà che a questi livelli difficilmente trovi, quindi ti prende bene ovviamente a giocare in un posto del genere. E quindi appunto ci sono giocatori che preferiscono rimanere qua e giocare e dare il meglio di sé qui. Direi, però appunto vi posso passare per qualche minuto il presidente, e così tutto il resto, insomma anche sul progetto, su come si integra col territorio e tutto il resto magari ve lo dice un attimo lui.
Ok, ti ringrazio.
Va bene?
Va bene.
È qui accanto a me, ve lo passo.
Passagelo. Ciao. Pronto?
Sì, ti sento.
Ciao, vuoi spiegarci un po' il progetto del quarto grad, come nasce, cosa state portando avanti a livello un po' più politico magari?
Innanzitutto complimenti per la
Sì, infatti per la complimenti vittoria. Per la partita intanto.
Grazie.
Un inizio grazie. Bello, immagino.
Soddisfatto? Come si può dire, chi ben inizia a metà dell'opera.
C'ha ragione.
Niente, noi siamo nati da un torneo. Siamo arrivati a un torneo che era un torneo che serviva per ripetere studi, per dei processi, abbiamo subito alcuni compagni per un presidio contro la destra di Storace a quarto. Abbiamo fatto questo torneo antifascista e antirazzista che in due anni è cresciuto passando da 8 a 20 squadre partecipanti. E alla fine di questa ultima edizione abbiamo deciso di fare una selezione dei migliori giocatori per iscriversi in campionato della Lega FGC. Non avevamo minimamente idea di ciò che stessimo creando, perché abbiamo copiato e preso spunto dal progetto della Stella Rossa, che già militava in terza categoria da anni. I compagni ci hanno spiegato cosa dovessimo fare, perché non avevamo assolutamente idea di come ci si potesse muovere in questa cosa, e il primo anno abbiamo avuto la soddisfazione, la fortuna e anche la capacità di vincere tutte le partite, di parneggiarne cioè solo quattro, e ci siamo trovati in seconda categoria. Ci siamo trovati in una situazione particolare, perché il nostro territorio è un territorio che aveva avuto il consiglio comunale sciolto per infiltrazioni camorristiche, e anche la squadra di calcio locale era stata commissariata perché legata alla camorra, alla criminalità organizzata. Il PM che aveva orchestrato questa operazione, lo stesso PM che aveva sotto inchiesta molti di noi per gli scontri antidiscarica di Pianura, e quindi i problemi tra noi e la società, diciamo, quarto calcio per la legalità, sono subentrati all'inizio, ed è stata una dura lotta sin dal primo giorno per la gestione del campo, per l'agibilità sociale e politica sul nostro territorio. Alla fine della battaglia, diciamo, si può dire che Davide ha vinto contro Golia, perché la magistratura ha fallito e si è dovuta andare, la squadra ha chiuso. E noi oggi siamo l'unica squadra rimasta sul territorio di Quarto e dopo 3 anni siamo arrivati in promozione.
Beh, complimenti comunque.
Grazie.
E quindi non so se ci vuoi dire qualcosa di... State continuando a fare intanto il torneo antirazzista, antifascista?
Noi abbiamo provato a continuarlo a fare, soltanto ovviamente avendo avuto diversi successi in termini sportivi, coloro i quali facevano il vecchio calcio, quindi anche i proprietari delle strutture su cui noi ci appoggiavamo per fare i tornei, sono diventati dei nostri nemici, loro malgrado, diciamo, sul territorio, perché portiamo avanti una politica differente di aggregazione, i giovani sono proprietari dei loro cartellini, loro sono abituati a vendersi i cartellini dei ragazzini, sono abituati a costringerli in una forma di schiavitù moderna del calcio alle loro squadre, a venderseli. Tutto ciò con noi ovviamente non si verifica, perché siamo dei compagni, siamo dei comunisti, e quindi noi, i nostri giocatori sono liberi di andarsene e rescindere il rapporto con noi quando vogliono, e quindi questa nuova mentalità, questo nuovo progetto di fare calcio ha creato problemi. Nessun campo sportivo a pagamento vuole ospitare tornei di calciotto organizzati da noi, fondamentalmente.
Beh, questo è abbastanza grave, anche perché, voglio dire, è proprio un segnale di quello che il calcio moderno, anche ai livelli più bassi, alla fine crea.
Guarda, per noi è un onere, scusami l'errore, che è un onore che loro non ci facciano giocare sui loro campi. Vuol dire che il lavoro che stiamo conducendo,
certo, una prova di quello che state facendo di buono,
porta dei risultati e che quindi dia fastidio realmente. Diciamo, abbiamo preso querele e denunce dalla magistratura perché abbiamo denunciato lo stato dell'arte in cui loro avevano portato la vecchia squadra di Quarto, e quindi hanno lasciato un campo senza elettricità, senza acqua, senza luce. Stasera andremo a Domenica Sportiva e quello che sto dicendo a te l'ho detto anche lì alla RAI, ho detto che loro avevano addirittura ospitato la nazionale in una partita di allenamento, e io ho ribadito che noi non tifiamo la nazionale, anzi noi tifiamo semplicemente chi la mattina si sveglia e va a lavorare e dedica il suo tempo alle proprie passioni, come il Quarto Grado. È una squadra di calcio popolare in cui nessuno prende rimborsi di nessun tipo, anzi tutti i giocatori devono pagare la quota di iscrizione al progetto, si devono tesserare come soci azionisti del progetto.
Una squadra d'auto-organizzazione, quindi, che parte del tutto dal basso, la vostra.
Parte tutto dal basso, ovviamente anche noi, cioè, abbiamo degli sponsor che hanno appoggiato questo progetto. Ti posso dire che il nostro main sponsor, con tutto che siamo un comune di 62.000 abitanti, non è che siamo proprio piccoli, è di Napoli, non è di Quarto, cioè proprio perché comunque abbiamo difficoltà sul territorio, perché ci scontriamo contro quelli che sono stati poteri forti per decenni, che hanno comandato il calcio su questo territorio e che hanno dettato le leggi del bello e cattivo tempo in questo paese.
E attualmente la squadra di quanti giocatori conta, la rosa del Quarto?
Guarda, noi abbiamo una rosa di 26 giocatori più, penso, 7-8 che sono tesserati e si allenano, ma non fanno parte ufficialmente della rosa, nel senso che sono giocatori storici oppure dei giocatori che vogliono allenarsi con noi, ma noi li tesseriamo lo stesso perché il nostro progetto è un progetto inclusivo. Inoltre abbiamo circa un'altra trentina di ragazzi che fanno parte della Juniores, tesserati sempre con noi.
Va bene, direi che per ora possiamo fermarci qua, poi sicuramente ci aggiornerete durante il campionato, insomma.
Guarda, io ti volevo dire una cosa che mi fa piacere ricordare.
Certo.
È una cosa che a me ha sorpreso particolarmente. Quest'anno abbiamo fatto gli 16 per la Juniores a Quarto, si sono presentati 150 ragazzi tra i 16 e i 18 anni per per giocare col quarto grad, di cui almeno una quindicina c'è seconda generazione di extracomunitari, e noi non è che li abbiamo chiamati perché fossero extracomunitari, si sono presentati perché volevano giocare col quarto grad e si sono sentiti parte del progetto e nessuno li conosceva nemmeno. Anzi, ci ha stupito il fatto che a quarto esistessero delle seconde generazioni di extracomunitari che noi non conoscevamo minimamente e che tra l'altro sono anche validi giocatori, per cui siamo fortunati e avremo il piacere, l'onere e l'onore di fare questa ennesima battaglia, perché i tesseramenti per i soggetti che non sono comunitari ma sono seconda generazione hanno un iter differente contro cui noi dovremo combattere, ed è una delle sfide, oltre ai tesseramenti della Juniore e si prende per l'azione, a cui noi quest'anno siamo stati costretti a combattere. Non ne conoscevamo l'esistenza e non sapevamo minimamente le problematiche, ed è questa una delle sfide più importanti che noi porteremo avanti quest'anno.
Dai, allora intanto un in bocca al lupo per questa sfida e anche per il campionato. E grazie. Appunto, poi ci riaggiorniamo insomma in seguito.
Ma la prossima di campionato,
quando festeggiamo per l'eccellenza.
La prossima di campionato contro chi la giocate?
Guarda, non te lo so dire, tutto è solo il presidente, non ti so dire a chi giochiamo.
Dai, vabbè, ci riaggiorneremo insomma e ci farete sapere come va. Va bene?
Va bene.
Grazie.
Ciao, un
ciao, abbraccio. Ciao. Ciao. Eccoci in corrispondenza di nuovo con De Gage, che come avevamo detto ha fatto un'altra azione per quanto riguarda appunto la palestra antifascista. Ci senti?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao, Dici un po' perché siete andati martedì alla regione a fare questa, appunto, un'altra esibizione della palestra antifascista.
Sì, sì, giovedì siamo andati in realtà, però insomma cambia poco. Siamo andati appunto su...
Ah, scusa, mi sono confusa con le date. Era martedì, era lo sgombero.
E siamo andati giovedì appunto su via Cristoforo Colombo sotto al Palazzo della Regione e abbiamo fatto questa piccola azione volta sempre a, diciamo, un po' a tirare l'attenzione rispetto a quello che è successo a De Gage come struttura in generale e alla palestra di De Gage. Diciamo che abbiamo ritenuto la Regione un luogo interessante perché ricordiamo che dopo il 2013, l'anno 2013 appunto, le lotte che sono state portate avanti durante quell'anno, i movimenti di lotta per la casa avevano raggiunto e conquistato comunque una delibera regionale che aveva come obiettivo quello di garantire o in qualche modo legittimare le già presenti occupazioni abitative come una possibile soluzione all'emergenza abitativa in città. De Gage insieme a tante altre, a tanti altri palazzi rientrava all'interno di questa delibera, quindi diciamo che appunto avendo legittimato l'esistenza di un palazzo come quello siamo andati a dirgli appunto qual è, che peso avete voi all'interno di queste logiche nel momento in cui per un ordine del prefetto poi gli accordi già presi con voi inteso la regione vengono stracciati come se nulla fosse, quindi per questo motivo abbiamo deciso di tornare sotto la regione per dirgli questo. Abbiamo fatto un allenamento là in mezzo alla Cristoforo Colombo intervallato dal verde e rosso del semaforo, è stato abbastanza divertente, le persone erano un po' così sorprese, diciamo, perché era una cosa abbastanza inusuale, però ne è valsa la pena. Abbiamo volantinato.
E come ha risposto la gente oltre ad essere sorpresa? Cioè, è stata un'iniziativa che secondo te ha avuto un buon effetto comunicativo? Siete riusciti comunque?
Mi sento un attimo male, come ha risposto la gente?
All'iniziativa, al di là dell'essere sorpresi, cioè che credi che sia stata una cosa che comunque funzionale, che sia stata in grado di comunicare?
Sì, nel senso, diciamo che ha un valore abbastanza importante se oltre al momento in sé riesci a fare anche a produrre del materiale che vada oltre, per cui ecco appunto magari la produzione di un video o qualcosa che riesca a dargli un po' di risonanza all'azione, perché nel momento specifico, a parte che più di un'oretta insomma non siamo riusciti a stare, dopodiché la gente che passa è gente di tutti i tipi, per cui da quello che si esprime solidarietà a quello che invece riporta subito il discorso sul problema MAS degli ultimi anni, che è quello dell'immigrazione, per cui che c'entrava assolutamente niente, però tu gli stai dando un volantino su una palestra, ecco, tu dici sì, vabbè, ma lascia stare la palestra, la Diana prende con i migranti, dice guarda, no, non ci siamo capiti, vabbè.
Vabbè, comunque è interessante anche sapere chi ci circonda a volte, quindi.
No, ma sicuramente, infatti, per questo dico che appunto, essendo una cosa molto allargata, in realtà poi trovi un po' di tutto, no? Per cui lì c'ha senso, volantini e scambi due battute che sicuramente è già un passo avanti, perché comunque proponi un'alternativa o comunque come dire, esprime un'idea differente. Dopodiché si riesce anche a produrre del materiale che fa girare l'azione e i contenuti dell'azione, quindi il volantino e quello che volevi dire è un passo in più, no?
Certo, certo.
Sicuramente.
Va bene, e allora magari ci riaggiorniamo se ci sono insomma altre iniziative che portate avanti. E per ora ti salutiamo. E, insomma,
buona domenica.
Buona domenica, sì.
Grazie a voi, buona trasmissione. Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Società, hanno l'armatura, il bastone e l'elmetto, la loro convinzione sicurezza ci dà.
Sirene blu,
bastardi parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello da assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione.
ieri salveranno città. Contro chi è in sciopero e si ribella, sono i padroni della città.
Sirene blu,
bazar di parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello da assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione. Pietà. Questa violenza è legale, si sa. Vendono eroina, violentano donne, sono i mafiosi della città.
Sirene blu,
bazar di parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione.
E su queste note da San Basilio, parliamo appunto di San Basilio. Ieri c'è stata la commemorazione appunto della rivolta e soprattutto della morte di Fabrizio Ceruso, assassinato dalle guardie. Vuoi dirci qualcosa sull'iniziativa, in particolare perché c'era lo sport in piazza?
Sì, ciao a tutti e tutte.
Sì, sì, effettivamente diciamo sono una scranzata, potevo salutare.
È maleducata questa ragazza, non c'è niente da fare.
Mi sentite?
Sì, sì, scusaci, stavo dicendo solo che sono un po' maleducata, manco t'ho salutato.
Ah, ok. Va bene, comunque mi presento, io sono Zazà del progetto San Basilio, che è il progetto che ho organizzato, che da 2 anni organizza la commemorazione per in memoria di Fabrizio Ceruso, che è stato appunto, come hai detto tu, assassinato dalla polizia durante lo sgombero di case popolari a San Basilio nel 1974. E sono appunto 2 anni che con un insieme di realtà che si muovono in quel territorio cerchiamo di in qualche modo di riportare la memoria di Fabrizio non in chiave liturgica, ma bensì con una chiave di lettura più attuale, facendolo vivere insomma nelle lotte che tuttora si fanno in quel quartiere, in tutto il quadrante, e insomma di riportarla, insomma di utilizzare la sua memoria anche insomma per restituire al patrimonio collettivo del quartiere un episodio che comunque ha significato una grande esplosione di rabbia, sì, ma soprattutto di dignità e di insomma un altro modo di soddisfare i bisogni e di concepire l'organizzazione di un quartiere, insomma. Ieri durante la giornata, cioè la giornata è stata lunga, in realtà è stata anticipata già da un'iniziativa l'8 settembre, che è il giorno effettivo in cui nel 74 Fabrizio è stato assassinato, che ha visto un corteo attraversare per le strade del quartiere, toccare i punti focali, diciamo, che sono significativi nella San Basilio di oggi, quindi da alcune case popolari che a luglio devono essere sgomberate e che sono state i cui strati sono stati rinviati grazie alla determinazione del quartiere, passando per il campo che dovrebbe ospitare la squadra di rugby popolare appunto che il progetto sta tentando di mettere in piedi, fino ad arrivare ad alcuni spazi di cultura e di aggregazione del quartiere che in qualche modo stanno vivendo un momento difficile per una serie di motivi legati al taglio dei fondi, a dei insomma i soliti impicci di cambi di cooperative, che dunque anche quel poco magari che di aggregazione e socialità che esiste in un quartiere così problematico viene anche scartato. E ieri invece abbiamo più incentrato la giornata nella piazza principale del quartiere, che è la piazza del Mercato Coperto, in cui appunto durante la giornata si sono svolte anche 2 manifestazioni di sport popolare. Una è il torneo di calcetto dedicato dedicato a Fabrizio Ceruso, che è un torneo che abbiamo organizzato già dall'anno scorso e per cui soprattutto la famiglia di Fabrizio, in particolare la sorella Carla, ci tiene molto affinché la memoria anche del fratello sia legata a iniziative di sport, perché comunque lo sport è un ottimo veicolo per comunicare e per avere anche dei messaggi magari non sarebbe facile comunicare attraverso altri tipi di attività. e anche le dimostrazioni delle palestre popolari, perché a San Basilio in particolare c'è una palestra popolare che sta proprio sotto ai lotti delle case occupate, che da parecchi anni fa un grande lavoro nel quartiere. Di San Basilio anche è uno un pugile abbastanza famoso che si chiama Bucetto, che insomma è stato anche campione plurititolato a livello internazionale, allenato da Valerio Maggi, uno dei più grandi maestri di box della pugilistica italiana, insomma. Quindi anche San Basilio, anche da questo punto di vista, ha una storia molto forte, e dunque ci sembrava in qualche modo opportuno avere un rapporto con lo sport che fosse durante l'iniziativa fosse appunto qualcosa di significativo. Inoltre, come dicevo prima, una delle parti del progetto San Basilio è proprio quella della costruzione di una squadra di rugby popolare da fare all'interno del quartiere. Perché all'interno del quartiere esiste già una squadra di calcio, però magari anche da uno sport come il rugby, di cui alcune persone del progetto in particolare sono addetti del settore, sono persone che già hanno allenato e fanno insomma conoscono il rugby, si stanno adoperando per cercare di fare questa squadra di rugby, che in qualche modo permetterebbe attraverso lo sport sempre più di togliere magari ragazzi dalla strada, comunque di fornire anche una forma di aggregazione che sia legata dal consumo, oppure, come purtroppo succede spesso in quel quartiere, legata allo spaccio e alla droga.
Una forma di socialità diversa, diciamo, no?
Esatto.
Va bene, e allora intanto... Scusa un secondo... scusa, ci sono delle incomprensioni qua dietro i microfoni. Comunque, a parte queste incomprensioni, io volevo intanto salutare questa iniziativa molto bella. E insomma, magari ci riaggiorneremo, sperando fortemente che questa squadra venga tirata su, e quindi di ricontattarvi per parlare di questa o della KO Box, visto che appunto invece è una palestra popolare che è già in piedi e già lavora su quel territorio.
Va benissimo, grazie a voi.
Tanto.
Ciao.
Ciao, a presto.
Voglio stare ad aspettare che le carni le ferite sotto un cielo di stelle. Ma sono cuore che io sento malato, perché i lividi sono nell'anima. Vieni a asciugarli tu, vieni a asciugarli tu. Domani non sarà più a me a tenere le braccia state, conficcarmi alle corde. Domani se ti cercherò avrò la faccia di un uomo pulito, tutto come una rosa.
Questa è Box de Diaframma, a seguire l'intervista registrata ieri a Lenny Bottai. Intervista nella splendida palestra popolare del Tufello, che è veramente un'eccellenza.
Sopra di noi, no, 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 no. Quando il dolore esplosa sulla pelle forte, ha troppi nemici in questa città. Troppi fantasmi la notte ingolfano. Ha troppi nemici in questa città. Troppi fantasmi la notte. Troppi fantasmi la notte. Voglio togliermi del dolce freddo e sentire il freddo di oceani. Come
alla forza di un pugno in faccia a chi me le ha negate, alla forza di una lotta più dura ed un fascino forse più grande di due pantoni da bar, di due pantoni da bar.
Bottai, cugino professionista, allenatore, tecnico e fine, e compagno.
Ok, ora sei rappresentante dei pugili di Lega Pro?
Sì.
Da un annetto, mi pare.
15, no?
Sì.
Come, qual è la tua esperienza, che stanze stai portando?
Ma un'esperienza molto buona, più che altro perché ho buoni rapporti sia con la presidenza che con tutta la segreteria della Lega, e il fatto che sono tutte persone nuove, giovani, dà molte speranze a me e al mondo del pugilato. Tra le altre cose ho avuto anche parecchia carta bianca per organizzare un po' di quello che è stato il campionato italiano Neopro, che è in corso, e per ora è stata un'esperienza molto buona, perché ho detto, la struttura della Lega è tale che da permettere di non ripetere l'errore che è sempre stato fatto nel mondo pugilato, ovvero che ai tavoli nei quali si vengono prese le decisioni si metta prima il bene collettivo di quello privato, di manager, procuratori e organizzatori.
Il tuo rapporto con, per esempio, le stanze che sta portando avanti Anita per quanto riguarda la parte femminile?
Non conosco le stanze che sta portando avanti Anita con parte femminile, francamente. Stiamo portando avanti delle stanze dal punto di vista dei pugili, ad esempio mi sono occupato della questione delle percentuali di peso per quanto riguarda il torneo qualora si effettuano operazioni nella stessa giornata del combattimento. Stiamo portando avanti delle questioni relative ai contratti, alle situazioni economiche, e abbiamo, con il mondo Neopro, abbiamo liberalizzato tutta l'attività di base del professionismo per i ragazzi che si vogliono affacciare. Cioè, l'importanza è stata il fatto che un pugile Neopro oggi rimane della società, non è costretto a legarsi a nessun manager, a nessun organizzatore, rimane nella società e fa attività organizzata dalla società. Abbiamo fissato delle borse base che purtroppo per la situazione economica in cui viviamo sono necessarie, che sono una borsa di 250 euro, però al momento sta permettendo a tanti ragazzi di fare attività. Io ho iniziato a fare il professionismo quando la situazione era diversa e posso garantire che già trovare un organizzatore, un procuratore che ti facevano un contratto quando magari eri un pugile normale e non eri un pugile con grandi risultati era difficile. Spesso e volentieri molti ragazzi finivano in stallo perché non facevano attività. Ora noi sappiamo che, essendo in forza alle vecchie società, e quindi diamo anche la dignità al ruolo dell'allenatore che gestisce il ragazzo, la cosa sta rifiorendo, infatti c'è stata buona attività, e poi aspettiamo ottobre-novembre, saranno le finali dei campionati italiani del torneo che ho, diciamo, per buona parte disegnato e organizzato grazie a tutto il supporto della segreteria della Lega.
La necessità di creare la Lega Pro Box, io ho un po' letto che tu vuoi, le tue dichiarazioni erano un po' sostanzialmente per incoraggiare il pugile dilettantistico, puoi spiegare meglio questo punto se ti va?
Ma senti, la necessità di organizzare, allora innanzitutto noi ci stiamo dirigendo verso una situazione nella quale l'AIBA obbligherà la federazione pugilistica a staccare il mondo del professionismo alla fine del 2016, e quindi è un percorso obbligatorio. È anche giusto che una federazione come quella pugilista italiana, che negli ultimi anni ha curato soltanto il dilettantismo, i colpi di Stato, quindi ha lasciato orfani tutti i professionisti, volutamente indotto dall'AIBA, questo non resta a me stabilirlo, però insomma negli ultimi anni si è curato molto il settore dilettantistico e poco il professionismo. Questo ha portato a una situazione di stallo totale, e il fatto che ci sia una Lega che poi diventerà una federazione come in molte altre nazioni che curerà solo l'aspetto del professionismo serve comunque a creare un ricambio e a far riferire quello che poi secondo me è il caro trainante del nostro sport. Resta comunque da considerare che il dilettantismo e il professionismo sono due sport quasi diversi, e quindi forse è anche giusto che si curino interessi diversi da quel punto di vista.
Diciamo, una domanda che non so quanto è pertinente: il fatto che la prima serie di dilettantismo sta senza caschetto, questa è una scelta che dipende dalla necessità di spettacolarizzare pure il dilettantismo oppure semplicemente una fase di passaggio?
In realtà bisogna dire che non è la vecchia prima serie, ma è la prima e parte della seconda, perché per passare in Litto oggi servono 60 punti, per passare la prima serie ne servono 80. Quindi il taglio è stato un pochino più largo. E io non lo so, ipotizzo che questo sia stato un po' come altre iniziative, quella di chiudere le stalle prima che scappassero i buoi. Cioè, nel senso, noi oggi come oggi abbiamo fatto un torneo, abbiamo guadagnato 100 elite, che sono tantissimi, perché gli iscritti sono circa 95-96, e penso che comunque dall'altra parte ci siano situazioni che uno sta cercando delle contromisure per fermare tutti questi elite, perché i tornei sono un po' svuotati. Però del resto questa è una situazione che è stata creata con l'occlusione del sistema dilettantistico, con i colpi di Stato che facevano prendere senso. Allora, io sono cresciuto con un tecnico che è stato anche in nazionale tanti anni. Prima in nazionale ci andava una persona e c'era un ricambio continuo. Oggi, attraverso il sistema dell'assunzione dei colpi di Stato, i posti vengono, diciamo, un po' bloccati, fermati, e tanti ragazzi, bisogna ricordare che mentre molti ragazzi della società fanno una vita normale, cioè vanno a lavorare, io ho avuto un ragazzo che era pro, che era, mi ha vinto 4 volte da solo in Toscana, e quindi è sempre è andato diverse volte alle finali. Il mio prendeva le ferie e faceva 6-7 giorni straordinari per prendere i giorni. Gli altri, giustamente, fra virgolette, giustamente, facendo quello di mestiere, erano professionisti. Quindi si parlava di dilettanti contro professionisti. Quindi molti, molto probabilmente avranno fatto una scelta e avranno deciso di uscire da quel sistema che non era poi paritario.
Beh, intanto il senso di questa iniziativa e dell'iniziativa di oggi alla Valerio Urbano, e poi anche in generale magari quello che è il senso di portare lo sport in posti di guerra, visto che è stato fatto varie volte da compagni e compagne, per esempio in Palestina, lo stanno facendo pure in Rojava.
Senso dell'iniziativa oggi, l'asse portante per il quale ho deciso di fare questa iniziativa, e sono molto d'accordo, è il fatto appunto che, nonostante la questione del Donbass per una questione geopolitica sia un vero ginepraio, perché poi insomma ci sono anche situazioni abbastanza contraddittorie, io sono partito dal presupposto che fare un'iniziativa di sport in una zona di guerra è comunque dare un messaggio di pace in una situazione che vive dei conflitti e delle situazioni abbastanza tragiche. Noi raccoglieremo dei fondi per unirci alla carovana della banda nel Donbass, e raccoglieremo dei fondi attraverso questa iniziativa ed altre per comprare del materiale sportivo e portarlo in Donbass e regalarlo alle popolazioni che stanno vivendo un momento tragico. Ecco, io al di là di quelle che poi sono le posizioni personali in cui non ci voglio entrare, perché mi sono fermato qui, penso che questa sia la cosa più importante. Prima di fare analisi politiche e geopolitiche, mi fermo al fatto che comunque lanciare un messaggio di pace in una situazione, in un territorio in guerra, è una cosa importante.
Il tuo lavoro politico con la palestra, se c'è, se lo fai?
Il lavoro della palestra in territorio è quello comunque che poi abbiamo affrontato anche con il CONASP Strocreato, che è quello di creare uno sport che sia accessibile e che abbatte ogni barriera dal punto di vista del sessismo, del razzismo e barriere economiche, qualsiasi. E mi fermo qui, la barriera per me dell'utilizzo tra virgolette politico e sociale dello sport per me è questo, cioè rendere lo sport a tutti. E tra le altre cose noi siamo una struttura pubblica affidata e ritengo che tutti quelli che hanno una struttura pubblica la devono rendere alla cittadinanza. Cioè abbiamo fatto delle iniziative, ad esempio in Toscana c'è una graduatoria per affidare, quando si partecipa ai bandi, le strutture alle società, e la graduatoria praticamente dice, faccio un esempio, lo spiego spicciolo, 2 punti per chi, da 0 a 2 punti per chi fa attività per i disabili, da 0 a 4 punti per chi fa attività giovanili importanti, da 0 a 3 punti per chi ha radicamento nel territorio. Poi alla fine c'è scritto 20 punti per la proposta economica. Ora noi sappiamo che siccome le strutture pubbliche sono dei cittadini e devono tornare ai cittadini, quando noi facciamo prevaricare la proposta economica al progetto, succede che poi la struttura pubblica finisce in mano agli surrogati dei privati. E siccome di privati che fanno sport ce ne sono già abbastanza, noi dobbiamo rendere, visto che si sciacqua tutta la bocca di tutti i giovani che non fa sport, facciamoglielo fare lo sport. Ecco, l'idea è questa, per me l'utilizzo politico e sociale dello sport si ferma qui, perché poi fare mera propaganda sarebbe insomma abbastanza difficoltoso. A volte anche all'interno del CONASP, dove ci sono compagni di strutture che fanno parte di centri e altre cose, abbiamo messo sempre il paletto che all'interno del coordinamento si parla dell'utilizzo di sport e di sport di qualità da rendere alla gente. Non entrare mai nei ginepraj delle propagande e delle multidivisioni che ci sono nell'ambiente politico in Italia, perché come dico sempre io, in Italia 2 persone fanno un partito, 3 persone fanno un partito, un movimento, 4 persone fanno la scissione del partito, nascono 2 partiti e un movimento, 5 persone fanno un partito, un movimento e un'associazione. E quindi, e questo è il dramma, no? Quindi lo sport è un bene comune, va gestito in maniera comune, quindi dentro questi minimi comuni noi abbiamo esistito.
Sally, she boogie down.
tell you about Sally Brown. Let me tell you about Sally Brown. Sally Brown is a girl in town.
E rieccoci a Napoli con la voce di cui sopra. E ci vuoi dire un po' l'assemblea che stai per andare a affrontare?
Sì, assolutamente. Adesso ci stiamo spostando da Quarto a Bagnoli, quindi sempre a periferia nord di Napoli, in cui ci stiamo inoltrando oggi per raccontare un po' di cose. E quindi appunto da quello che raccontavamo prima sul Quarto Grad ci siamo spostati qua, dove sta per iniziare, insomma fra un pochino inizierà con un po' di ritardo come insomma siamo abituati anche a Roma, un'assemblea lanciata appunto dalla compagnia della Locomotive Flegrea di Bagnoli sul calcio popolare, sulle prospettive e su insomma le varie tematiche che sono all'ordine del giorno e continueranno a esserlo per le squadre che si cimentano in queste forme organizzative e poi anche nei campionati, nei relativi campionati. E quindi insomma adesso vedremo quali saranno le adesioni, sicuramente le squadre napoletane, appunto sicuramente il Quarto Grad, ma anche le altre squadre napoletane, e vedremo appunto il resto. Purtroppo immagino, cioè, è difficile fare una vera e propria assemblea nazionale rappresentativa di tutti, ma perché gli impegni di tutti quanti sono insomma tra partite, preparazioni atletiche e impegni vari della vita, insomma è difficile riunire proprio tutti in un'unica stanza, nello stesso giorno, alla stessa ora, ma insomma è importante che si discuta, si continui a discutere di come il calcio popolare può avanzare, può fare passi avanti a livello appunto organizzativo, di credibilità, di essere punto di riferimento anche nei territori. E quindi la Locomotive Flegrea ha lanciato questa assemblea, mette anche in campo una proposta che secondo me farà anche discutere, perché i compagni appunto nel comunicato di indizione dell'assemblea propongono l'idea, ovviamente non da realizzare domani mattina, ma da realizzare nel tempo, di fare una lega autonoma del calcio popolare che non sia dentro ai campionati della federazione, come invece adesso è, perché tutte le squadre di cui ci occupiamo militano nei campionati della federazione oppure nei campionati WISP, ma perché non se la sentono, diciamo, ancora di affrontare i campionati ufficiali tra virgolette. E loro invece propongono appunto l'idea futuribile di una lega delle squadre di calcio popolare. Farà discutere secondo me questa proposta. Personalmente ad esempio mi lascia delle perplessità, perché probabilmente uno dei campi di battaglia privilegiati è proprio invece sfidare, cioè per il calcio popolare è sfidare il calcio dei padroni sul suo terreno, e quindi andare ad affrontare i campionati veri tra virgolette, insomma, e proporre il proprio modello come un modello vincente, come ha fatto nel suo piccolo oggi il Quarto Grad, appunto nella sua prima giornata in promozione, vincendo 4-1 contro una normalissima squadra non popolare. Però ecco, appunto è pure giusto discutere di tutti questi temi, ovviamente. Quindi
sì, questo è un tema che sicuramente questo è un tema che sicuramente affronteremo anche per quanto riguarda la box, perché per esempio ieri Lenny è uno dei sostenitori, ovviamente essendo anche il pugile che è incaricato di rappresentare i pugili in Lega Pro, è sostenitore di quanto accade all'interno della federazione, dell'importanza dell'essere compagni all'interno della federazione. Al contrario, altre palestre hanno scelto invece la via dell'auto-organizzazione e degli incontri tra virgolette clandestini, con tutto quello che comporta anche insomma.
Esatto, uno dei temi che secondo me negli anni, proprio nei mesi e negli anni a venire, continueranno a proporsi per il calcio e per la box e per tutti gli sport che si decide di affrontare a livello popolare, perché appunto la diatriba tra creare il proprio mondo fatto con le proprie regole, ma che rischia sempre di diventare un ghetto, piuttosto che invece portare la propria proposta all'interno del mondo che si vuole combattere, secondo me, ma è una prospettiva del tutto mia personale, è una via preferibile. Cioè io preferisco la sfida piuttosto che la sottrazione, ecco, detta proprio in due parole. Ovviamente è un concetto che dovremo anche noi, come trasmissione, come sito, come area di dibattito, approfondire poi nel tempo, perché stiamo parlando appunto di questioni che non si risolvono con due battute, ma che anzi sono il fulcro proprio stesso dello sport popolare e del rapporto che lo sport popolare può avere con lo sport a tutto tondo. Quindi adesso vedremo, affronteremo questa discussione, penso che domenica prossima potremo anche magari tracciare delle conclusioni, o comunque potrò almeno riportare quello che si è detto nell'assemblea, visto che adesso siamo a fine trasmissione. E appunto questa era una presentazione di quello di cui si parlerà, e diciamo che il capitolo resta aperto, ma resterà aperto non fino a domenica prossima, ma per settimane, mesi, anni e tutto quanto.
Anche se faccio un piccolo appunto, credo che poi il discorso un po' della box è realmente diverso rispetto a quello del calcio, perché come dire, sul calcio c'è tutta la questione anche del calcio moderno, di quello che è diventato lo sport, cosa che invece con la box è un po' differente, quindi c'era proprio un appunto così.
Sì, diciamo che ogni area, cioè ogni specialità sportiva poi presenta le sue specificità, però ecco, io insomma, interessandomi molto al calcio a tutto tondo, sia al calcio moderno che al calcio popolare, ritengo più interessante, più stimolante una sfida diretta portata direttamente dentro casa al calcio moderno e a tutte le sue contraddizioni, quindi appunto proporre un modello vincente, mentre soprattutto allo stato attuale, insomma, in cui i progetti stanno nascendo, sono pochi anni fa, gli altri ne stanno nascendo proprio ora e si affacciano sui palcoscenici importanti, probabilmente sfidare, cioè essere poi protagonisti dei campionati è qualcosa di importante anche per l'aggregazione, perché immagino che ogni ragazzo che gioca e inizia a giocare a calcio in una squadra in realtà sogni di giocare in Serie A, sogni di giocare e di sfidare tutte le più grandi squadre, e quindi secondo me darsi almeno la possibilità teorica, che ovviamente poi magari nessuna delle nostre squadre che seguiamo ci arriverà mai in Serie A, ma però almeno secondo me deve esserci la possibilità di portare il proprio modello, le proprie idee, il proprio modello organizzativo, i propri valori fino a quei livelli, cioè perché cioè, sognare, cioè, soprattutto quando si parla di sport, quindi di una cosa che si fa per piacere, per scelta, per passione, sognare è fondamentale, è una delle parti che ti stimolano proprio ad andare avanti, quindi piuttosto che scegliere insomma suonarsela e cantarsela tra di noi, ecco, secondo me è preferibile sfidare i mostri, anche mostri che appaiono invincibili, tipo appunto le grandi società calcistiche e quant'altro, però ecco, di questo si discuterà ed è ovviamente giusto discuterne, nessuna delle posizioni in campo è illegittima o stupida, ovviamente, assolutamente, ma sono tutte questioni di cui si dovrà discutere adesso, nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Certo, poi
per
comunque
cercare di sviluppare posizioni credibili,
nel senso sarà un unicum, però ricordiamo sempre che una delle prime squadre di azionariato popolare che è stata creata, che ovviamente è il St. Pauli, che ha tutta un'altra storia eccetera, vuol dire si sta costruendo uno stadio, ce l'ha già disputa le sue partite nello stadio, comunque ha ottenuto livelli altissimi e quindi non è detto che siano dei traguardi irraggiungibili, per quanto non li possano raggiungere chiaramente tutte le squadre, e quindi magari sì, vale la pena affrontare campionati tra virgolette normali, questo appunto lo vedremo nel corso del tempo,
sì,
probabilmente.
Secondo me il rischio appunto di chiudersi in una lega propria è che poi aggreghi di meno, perché il ragazzino del quartiere magari dice ma perché io devo giocare con le solite 10 squadre di compagni quando invece potrei sfidare
anche un
tante altre persone, quindi
anche un discorso però, un po' più autoreferenziale forse, no?
La discussione è aperta, ecco.
Sì. Va bene,
per ora ti ringraziamo, ti salutiamo e ci sentiamo domenica prossima, chissà se in corrispondenza o dai microfoni della radio.
Spero che sarò in studio per la prima volta da quando abbiamo iniziato la trasmissione. Dai, perfetto.
Dai, allora ciao.
Un abbraccio, ciao.
Ciao. E intanto le compagne ci portano la birra, salutiamo con gioia anche questo. E prima di andare ridono dall'altra parte del vetro. E prima di andare a salutarvi, vi preannuncio che la prossima puntata, oltre che una conduzione, avrà anche molta parte sul femminile, perché andremo a parlare di un'iniziativa che è Donne nel Pallone, e vedremo un attimo con chi parleremo, insomma, nell'ambito di questa iniziativa. Il tema del calcio femminile che verrà quindi ampiamente affrontato, è un tema tristemente attuale viste le uscite di Bellolli dell'anno scorso, sì dell'anno scorso, della fine di campionato scorso, perché appunto ha detto a quattro lesbiche non si possono dare più soldi, stanno sempre a chiedere soldi. Sappiamo che in realtà il calcio femminile ha veramente pochi soldi e che per questo è particolarmente messo male, tra virgolette, nel senso che comunque abbiamo dei livelli veramente bassi, anche se effettivamente siamo uno dei paesi con più calciatori maschi, appunto invece quello del femminile è tutto un ambito molto, come dire, sbilanciato. E per questo, visto che stavamo parlando di questo tema, che appunto è un tema caldo della questione, volevo leggere la conclusione della lettera che ha scritto l'Atletico San Lorenzo, che ricordiamolo ha una squadra di calcio a 5 femminile. E tale lettera a Bellolli è stata chiusa, sulle parole di Bellolli insomma, che potete leggere su Core Online, è chiusa con: di fronte a chi in queste settimane ha individuato come soluzione possibile alla subalternità il riconoscimento del professionismo anche per le atlete, ricordiamo che nessuna disciplina sportiva femminile lo prevede. Questo ovviamente è una delle più grandi discriminazioni all'interno dello sport. Ci viene il dubbio che proprio il professionismo possa essere tra le cause dei tanti mali che affliggono lo sport mainstream, dal doping alle scommesse. Questa quindi la suggestione dell'Atletico San Lorenzo, ne parleremo ancora, vedremo appunto le diverse posizioni in campo. Io con questo vi saluto e vi rimando appunto alla prossima puntata.
Sì. A domenica prossima.
Dai, 18:16, Radio Andarossa 87.9, questa era La Mischia.
Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, La Mischia ti racconta tutto il resto.